La vecchiava va avanti non più un paio, ma due paio di occhiali. Eppure non ci vediamo bene, però andiamo avanti. Abbiamo cantato il Tempio di Dio, voglio essere io. Noi già siamo il Tempio di Dio, è vero. Però è un canto che vuole esprimere che cosa? Un desiderio. Il Tempio di Dio vogliamo esserlo tutti i giorni, no? Sì, se andiamo a vedere spiritualmente, in Cristo Gesù siamo diventati il Tempio di Dio. Però è anche vero che la scrittura ci chiama a fare in modo che questo tempio possa essere tale giorno dopo giorno. Questo vuol dire che il nostro deve essere un cammino di consacrazione, deve essere un cammino dove dobbiamo pulire questo tempio, perché ospitiamo lo Spirito Santo, ospitiamo il Signore. E il Signore quando viene, quando o meglio, quando vive, dato che vive in questo tempio, che è il nostro cuore, insomma deve vivere pulito, deve vivere a suo agio, deve vivere in modo tale che veramente possa essere lui il governatore della nostra vita. Ma non è sempre così, no? È un canto preghiera, perché dice Signore, questo mondo che ci trascina, e mi rendo conto come è proprio vero. Noi in Cristo Gesù siamo diventati il tempio dello Spirito Santo. I piani di Dio sono dei piani meravigliosi per il credente e mi facevano riflettere, dicevo Signore, ma guarda un po', veramente il tuo progetto è un progetto meraviglioso, è un progetto anche ambizioso nei confronti del tuo popolo, nei confronti della tua Chiesa, perché tu desideri che i tuoi figliuoli siano un popolo appartato da questo mondo e non un popolo, come dire, dove nessuno può entrare, ma anzi lui vuole che altre persone entrino in questo popolo, però questo popolo che si trova sulla terra, che è la Chiesa, il popolo spirituale del Signore, è un popolo comunque appartato. E se andiamo a leggere in Tito, leggiamo come l'Apostolo Paolo è chiaro nel descrivere questo aspetto. Tito capitolo 2 è un passo che conosciamo bene, no? Nel versetto 14 dice: Egli ha dato se stesso per noi. Vedo che sfogliate. Egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. È un passo molto profondo perché innanzitutto dice, egli ha dato se stesso per noi. La nostra causa non è stata una causa che il Signore ha affidato a degli angeli, sappiamo, no? Non è una causa che ha affidato a delle persone che in un certo modo erano sottomesse al Signore, ma comunque erano sempre persone. La nostra causa è stata presa direttamente nelle mani del Signore e dice che Egli stesso ha dato la sua vita per noi. Però vedete, non l'ha data solamente per purificarci dai peccati, non l'ha data solamente perché voleva darci una speranza eterna, non l'ha data solamente per renderci delle persone diverse dalle altre. E in effetti la nostra vita è cambiata, è vero? Quando pensiamo a quello che era il nostro modo di vivere, quando pensiamo a quelle che erano le nostre aspirazioni, quando pensiamo a quelle che erano le nostre schiavitù nel mondo e nel peccato, quando ci abbandonavamo completamente, dobbiamo dire sì, veramente eravamo persone completamente diverse da adesso. Ma quando il Signore è entrato nella nostra vita, qualcosa è accaduto, ci ha cambiati, ci sta cambiando. Però il Signore dice, oltre a tutto questo che io volevo fare per voi, il mio progetto è un progetto ancora più alto, ancora più grande. E dice che siamo un popolo che lui si è appartato. E questo è importante. Io sto vedendo, credo che anche voi lo vedete, no? Tutti noi riflettiamo quando meditiamo la parola di Dio, quando pensiamo alla nostra vita. Poi non solo, dato che la parola di Dio è un libro attuale, ci permette di girarci intorno. E vediamo come purtroppo, spesso e volentieri, ci conformiamo al mondo. Quando dico ci conformiamo al mondo, io non sto dicendo che per forza dobbiamo commettere i peccati che commette il mondo, oppure per forza dobbiamo fare, non so, ritornare a quello che noi eravamo prima. Non sto dicendo questo, ma mi rendo conto che vogliamo o non vogliamo, non si vede più la differenza fra un credente e un non credente, fra il popolo di Dio e il mondo. Questa differenza si vede sempre meno. E mi sono chiesto, ma come mai? La domanda che mi sono posta è, ma come mai questa differenza si vede sempre meno? Eppure le ambizioni del Signore sono delle ambizioni molto importanti nei nostri confronti, come dicevo prima, no? Il Signore vuole molto di più da noi. In effetti, il Signore ha equipaggiato la Chiesa dei doni proprio perché vuole che la Chiesa sia un impatto forte nel mondo. D'altronde, se ci ha lasciati nel mondo è perché noi dobbiamo portare una testimonianza forte, una testimonianza che non riguarda solamente in modo verbale, ma una testimonianza che riguarda il cambiamento della nostra vita. Io mi chiedevo, ma com'è possibile? Cosa vuole il Signore da noi? Allora, se andiamo a leggere in Efesini, un altro passo importante che noi leggiamo, in Efesini capitolo 4, quando leggiamo dal versetto 11 al versetto 15, qui in questo caso si parla dell'unità della fede, si parla dei doni che il Signore ha dato alla sua Chiesa, perciò a questo popolo che si è appartato, perché ha un obiettivo, ecco perché l'ha appartato, l'ha messo da parte. Infatti dice ancora Pietro che noi siamo dei santi, un popolo santificato, e santificato vuol dire proprio questo, mettere da parte, per uno scopo specifico. Nel versetto 11 dice: è lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. E poi ci spiega, per quale motivo? Il Signore ha un obiettivo, per il perfezionamento dei santi, in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Qui dà dei particolari. Dice che il Signore ci ha equipaggiati. Per fare che cosa? Affinché noi possiamo giungere a un obiettivo. E quale obiettivo? L'obiettivo del Signore. L'obiettivo che Dio si è prefissato per tutti quelli che riconoscono Cristo come Salvatore, per tutti quelli che entrano a far parte del corpo di Cristo. E questo obiettivo, prima di tutto, cos'è? Il perfezionamento dei santi. Io ho riflettuto. Ho detto, il Signore non chiede poco. È vero o no? Non mi sembra che sta chiedendo poco il Signore, sta chiedendo tanto. Però giustamente il Signore sta chiedendo il giusto, perché Lui dice che ci ha resi santi. Lui dice che ci è innestato in un popolo appartato dal mondo. In un popolo, quando vuol dire santificato e appartato, vuol dire che ha un modo di ragionare completamente diverso, ha un modo di pensare diverso, ha un obiettivo diverso, ha un destino diverso, ha uno scopo diverso sulla terra. Perciò Dio ci chiede delle cose. Cosa vuole il Signore da noi? O meglio, cosa vuole fare il Signore di questo popolo? E dice, io vi ho equipaggiati al 100%, vi ho dato dei doni. Ma questi doni a cosa servono? E anche qua, cari fratelli e care sorelle, a volte i doni che il Signore ci ha dato o non li conosciamo, o non li sappiamo usare, o li usiamo male. Perché li usiamo male? O perché a volte non ci rendiamo conto nemmeno che ce li abbiamo? Perché evidentemente viviamo in parallelo proprio con il mondo. Il Signore dice che tutto questo Lui ce l'ha dato per il perfezionamento dei santi. Cosa significa perfezionamento dei santi? Il Signore ci chiede la perfezione. Qui c'è un termine greco, dato che il greco non lo conosco, però c'è un termine greco che significa proprio equipaggiare, rammentare una rete, no? Rammentare una rete, riparare proprio una rete, per poterla ristabilire in un modo proprio appropriato, affinché possa essere usata in un modo appropriato. Effettivamente è vero. Noi eravamo una rete che ormai era strappata, no? Io mi ricordo mio nonno che era un pescatore, lui ogni volta che finiva la pesca, cosa faceva? Prendeva le reti, si metteva lì seduto e cuciva le reti, le rassettava, perché le reti si spaccavano. Non facevano più la funzione che dovevano fare, non catturavano più niente, non fermavano più niente. Beh, la nostra vita ormai era diventata questa, no? Ma il Signore cosa ha fatto? Dandoci dei doni, ci vuole portare a una perfezione spirituale. Cioè, equipaggiati per poter servire. E cari fratelli, noi vediamo che la Chiesa spesso parla del servizio, prima di tutto, a livello collettivo, a livello comunitario, nella Chiesa. Nella Chiesa dobbiamo giungere a questo, affinché i nostri ministeri, i nostri doni, possono essere dei doni che possono portare del bene alla Chiesa. Infatti in Prima Corinzi capitolo 13 versetto 11 nell'apostolo Paolo, nel momento in cui saluta i credenti di Corinto, cosa dice? Cercate la perfezione. Gesù Cristo nel messaggio sul monte, Matteo capitolo 5, dice: siate perfetti come perfetto il Padre mio celeste, il Padre vostro celeste. Allora noi quale perfezione dobbiamo cercare? Dobbiamo cercare di entrare nell'ottica di Dio. Dobbiamo cercare di entrare nel disegno di Dio. Il Signore ci chiama ad essere equipaggiati per poter espletare i ministeri secondo la sua volontà. Proprio per questo motivo, ecco perché ci ha rassettati, ci ha ristabiliti per riqualificarci. E poi dice, abbiamo letto, che questi doni hanno anche come obiettivo di farci giungere, di portare il credente ad alcune destinazioni precise. Quando dice affinché giungiate all'unità della fede e così via, giungiate, anche questo è un termine che viene usato soprattutto nel libro degli Atti. Quando gli apostoli si spostavano, andavano via da un paese e andavano verso una destinazione, giungevano in un altro luogo. E questo è un po' anche il nostro cammino. Possiamo dire che anche noi siamo di passaggio su questa terra, è vero? Siamo in cammino. Per giungere dove? Per giungere a una destinazione, degli obiettivi ben precisi, che non sono un luogo fisico, ma si sta parlando di qualcosa di spirituale. E vedete cosa ci chiede il Signore? Abbiamo detto perfezione, vero? Adesso dice, affinché giungiamo all'unità della fede. Un po' mi viene da sorridere. Sapete perché mi viene da sorridere? Perché oggi si parla tanto di unità della fede. Ma nel momento in cui ci confrontiamo su quello che crediamo, siamo veramente ben lontani. L'unità della fede. Uno stesso pensiero, o meglio ancora, il pensiero di Dio. Questo manca. Come si può giungere all'unità della fede? Perché oggi le chiese non hanno l'unità della fede, ma c'è molta diversità? E poi dice, alla piena conoscenza del Figlio di Dio. Perché ci mette davanti quest'altra destinazione? La piena conoscenza del Figlio di Dio. Io credo che oggi ringraziamo troppo poco il Signore. Credo che oggi ci inginocchiamo troppo poco davanti al Signore. Perché? Perché manca la piena conoscenza del Figlio di Dio. Abbiamo letto prima che è Dio stesso, Gesù Cristo, che si è dato per ognuno di noi ed è andato sulla croce. Beh, credo che sia importante conoscere il donatore. Credo sia importante l'opera che lui ha compiuto. Sia importante capire che lui è andato su quella croce, che ha sofferto per noi. Ma non solo questo. Il Signore ci chiama anche a conoscere il suo figliolo, a conoscere Gesù Cristo sotto l'aspetto della sua divinità. Lui è il Dio Gesù che ha preso un corpo. Lui è quel Dio Gesù che su quella croce era ancora Dio e si è caricato dei nostri peccati. Non è che si è diviso in quel momento. È quel Dio Gesù che ha permesso che l'uomo lo insultasse. Eppure è andato su quella croce. Quanto conosciamo di Dio? O meglio, perché non arriviamo a questa piena conoscenza del Figlio di Dio? Eppure sapete, Paolo non ne parla solamente in Efesini. Spesso viene parlato e viene esortato il credente a crescere nella conoscenza di Cristo Gesù, colui che ci ha salvati. Poi dice ancora, allo stato di uomini fatti. Da noi ci sono, da noi parlo nella Chiesa, oggi come oggi, io sto parlando di questi periodi. Ci sono uomini fatti? Ci sono uomini maturi? Chi sono questi uomini fatti? Chi sono questi uomini maturi? Quelli che hanno conoscenza? Sono quelli che espletano dei ministeri? Sono quelli che vengono tutti i giorni in adunanza? Chi sono questi uomini maturi? Qua dice, allo stato di uomini fatti. Mi viene in mente un po' il meridione, come si dice, no? Questo è un uomo tutto d'un pezzo. È una persona impeccabile. È una persona che fa quello che dice. Poi non solo, il Signore dice, all'altezza della statura perfetta di Cristo. Mamma mia, e come si fa ad arrivare a questo? Certo, qui cosa sta dicendo? Che l'obiettivo che dobbiamo avere davanti a noi è quello di essere come Cristo. Parliamo del Cristo uomo. Come ha camminato Gesù? Sicuramente non come noi. È stato perfetto uomo. Quando diciamo perfetto uomo, cosa intendiamo? Pensiamo solamente alle sofferenze di Cristo Gesù? Oppure pensiamo anche al fatto che Gesù Cristo era sottomesso al Padre, nel compiere la volontà del Padre. Il Signore Gesù che amava i fratelli, il Signore Gesù che amava le persone, il Signore Gesù che era attento a quello che erano i bisogni delle persone. E poi dice ancora, seguendo la verità, un'altra destinazione nell'amore. Anche questo è un altro particolare. Cioè, come se la parola stesse dicendo, fratelli, dobbiamo camminare in questo modo, parlando bene e facendo le stesse cose che diciamo. Infatti Gesù ha fatto questo, è vero? Gesù ha detto e ha fatto. Oggi noi possiamo dire che diciamo e facciamo? Allora, vedete, tutte queste cose che il Signore ci chiede, queste destinazioni, mi sono dette, Signore, ma non è che ci stai chiedendo un po' troppo? Però grazie a Dio il Signore cosa fa? Ci ha lasciato degli esempi. Se noi andiamo a vedere nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento ci sono molti uomini su cui il Signore ha lavorato, ma dobbiamo anche dire su cui questi uomini hanno lasciato, hanno permesso al Signore di lavorare nelle loro vite e sono stati capaci non tanto di predicare, quando anche hanno predicato la parola, ma di essere trasformati, di farci vedere e di trasmettere attraverso la parola di Dio come la loro vita veramente ha messo in atto queste cose. E non hanno solamente parlato. Infatti mi sono chiesto, ma quale potrebbe essere l'elemento per fare in modo che tutte queste cose si possano manifestare nella nostra vita? Che tutte queste cose possiamo metterle in pratica? Che possiamo giungere ad ottenere, biblicamente parlando, non mentalmente comprendendo, ma biblicamente parlando, come possiamo giungere ad avere tutte queste cose? C'è un elemento che arricchisce la ricetta e che rende saporita la ricetta. Questo elemento, sapete qual è? È l'umiltà. E questo a me ha fatto molto riflettere, perché ciò che mi ha portato a considerare un po' la vita del credente è un uomo che si chiama Apollo. Voglio leggere, sono pochissimi versetti, nel libro degli Atti si parla di quest'uomo, poi vedremo la prossima volta. Apollo ci dà diversi insegnamenti e dobbiamo dire che questi versetti veramente hanno un contenuto ricco di verità che servono per la nostra vita spirituale. Leggiamo in Atti capitolo 18, dal versetto 24 fino al versetto 28. Non si parla tanto di Apollo, ma i versetti che ne parlano dicono veramente tanto. Ci presentano un uomo di Dio meraviglioso, un uomo di Dio dal quale dobbiamo prendere esempio. È scritto nel versetto 24, «Ora un ebreo di nome Apollo, oriundo di Alessandria, uomo eloquente e versato nelle scritture, arrivò a Efeso. Egli era stato istruito nella via del Signore ed essendo fervente di spirito, annunziava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. Egli cominciò pure a parlare con franchezza nella sinagoga, ma Priscilla e Aquila, dopo averlo udito, lo presero con loro e gli esposero con più esattezza la via di Dio. Poi, siccome voleva andare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di accoglierlo. Giunto là, egli fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto mediante la grazia di Dio, perché con gran vigore confutava pubblicamente i giudei, dimostrando con le scritture che Gesù è il Cristo». Quando ho letto di quest'uomo, ho detto, Signore, allora si può. Ma qual è l'ingrediente importante? L'umiltà. Abbiamo letto di Apollo, no? Chi era Apollo? Fanno ridere i non credenti quando parlano di quelli che credono nel Signore. Pensano che chi crede nel Signore è uno stupidotto, è un sempliciotto, no? Forse perché ascoltano persone magari poco acculturate come me. Ma nel popolo di Dio ci sono tanti credenti che sono anche acculturati e sono arrivati alla salvezza. Ci sono tanti credenti che hanno studiato e sono arrivati alla salvezza. Però vedete, è un uomo particolare questo, come anche lo è Paolo, come lo sono tutti gli uomini che hanno permesso a Dio di lavorare nella loro vita. Perché? Perché pur avendo molta conoscenza, anche se erano i laureati di 2000 anni fa, se erano persone acculturate, se erano persone, come abbiamo letto, versato nella scrittura, istruito nelle vie del Signore, queste persone si sono lasciate insegnare. Cosa manca a noi oggi? Manca proprio questo ingrediente, l'umiltà. Possiamo dire di essere umili? Gesù dice a un certo punto, in Matteo capitolo 11, versetto 29, imparate da me perché io sono mansueto ed umile di cuore. Sapete in quale contesto lo dice e a chi lo dice? Beh, lo dice ai discepoli. Molte persone lo seguirono. Però lo dice subito dopo aver parlato in quelle città impenitenti, in quelle città che non ascoltavano, in quelle città che erano dure, in quelle città dove le persone si sentivano che conoscevano tutto, che sapevano tutto, dove c'erano gli scribi, i farisei. E Gesù sta dicendo, imparate da me, che sono mansueto ed umile di cuore, che non sono come questi scribi che hanno la puzza sotto il naso, non sono come questi scribi che si sentono arrivati, che si sentono intelligenti. Guardate un po', il loro orgoglio dove li ha portati? A rifiutare il Messia, che loro stessi forse predicavano. Allora cosa ci insegna Apollo? L'umiltà. Come possiamo giungere a quelle destinazioni spirituali che il Signore ci mette davanti, come il Signore ci chiede? Solo se abbiamo umiltà. Perché l'umiltà è un ingrediente che non solo ci tiene con i piedi a terra, ma l'umiltà è un ingrediente che ci permette di capire quando sbagliamo, che ci permette di dare una valutazione chiara della nostra vita, ok? E che ci permette anche di dire perdono, ci permette di ritornare indietro, ci permette di dire dove devo far mettere le mani al Signore nella mia vita. Se manca l'umiltà, possiamo conoscere tutto quello che vogliamo. Apollo era eloquente, sapete che significa eloquente? È uno che sa predicare veramente bene. E non è a caso che l'Apostolo Paolo in Prima Corinzi dice: voi avete creato i partiti, siete carnali. C'è chi dice che è di Apollo, c'è chi dice che è di Cefa, c'è chi dice che è di Paolo. Perché cita Apollo? Abbiamo letto che Apollo è andato in Acacia. E voi immaginate i Corinti quando l'hanno ascoltato parlare, sono rimasti così, con la bocca aperta. Perché sapeva predicare bene, conosceva bene l'Antico Testamento. Poi lo vedremo la prossima volta. Però vedete, e questo è il titolo di queste riflessioni, Apollo è un insegnante che non finisce mai di imparare. Non è vero forse che noi nella vita cristiana, man mano che passa il tempo, acquisiamo tante informazioni, tante nozioni, però vedete, cari fratelli, come mai tutte queste meditazioni non intaccano la nostra vita? Come mai siamo sempre uguali? Come mai si portano avanti i ministeri in un modo sterile? Forse perché manca l'umiltà. Forse perché vogliamo predicare agli altri. Io sto parlando anche nelle piazze. Sto parlando anche quando testimoniamo i nostri amici. Sto parlando quando predichiamo. Ma manca quell'umiltà di dire, Signore, io ho appreso questa verità. Io sono giunto a questa destinazione. Un uomo così importante, così intelligente, conoscitore di tutto, cosa fa? È bravo ad insegnare, ma anche bravo ad ascoltare, è anche un bravo alunno. Fratelli, noi cosa siamo? Siamo insegnanti degli altri? Parliamo agli altri di Cristo? Parliamo della potenza di Cristo? Della capacità del Vangelo di cambiare le persone? Ma questo Vangelo ha cambiato le nostre vite? Possiamo dire di essere degli insegnanti pronti ad imparare, pronti a metterci dietro i banchi di scuola del Signore? Se questo non lo possiamo dire, allora diciamo, Signore, dacci questo ingrediente. Guardate che è un ingrediente molto importante, non solo per giungere alle tappe che il Signore ci mette davanti, ma anche per avere una crescita spirituale come si deve. La perfetta statura di Cristo. Questo è importante. Conoscere Cristo. Perché non conosciamo Cristo? Perché già sappiamo tutto di Cristo. Eppure guardate un po', l'Apostolo Paolo non smetteva mai di cercare la conoscenza di Cristo, pur avendo avuto le rivelazioni. E vedete, l'umiltà non serve solamente quando leggiamo la parola di Dio. L'umiltà serve quando predichiamo, l'umiltà serve quando ci confrontiamo con le persone, l'umiltà serve anche quando serviamo. L'Apostolo Paolo dice proprio nella prima lettera ai Corinzi, se non mi sbaglio, nella seconda lettera ai Corinzi, dice io ho servito, Atti capitolo 20, quando parla agli anziani di Efeso, dice io ho servito il Signore con umiltà. È l'incrediente del successo, è l'incrediente che permette a Dio di dire, caro figlio mio, stai camminando secondo le mie aspirazioni. Cari fratelli, che il Signore ci possa dare di riflettere. La prossima volta vedremo alcuni particolari di Apollo, e non solo di Apollo, ma anche alcuni particolari di Aquila e Priscilla. E poi vedremo come quest'uomo, veramente con l'umiltà, si è potenziato ancora di più. Per che cosa? Per lui? No, per il servizio spirituale. È come se fosse un'arma che viene affilata sempre di più per essere tagliente alla gloria di Dio. Che il Signore ci benedica. Amen.